Ecco, questo è il miracolo di apertura di questa giornata in cui Gesù affronterà la sua missione, entrerà nella sua missione e quello che succederà è che entra in una sinagoga e libererà un uomo posseduto da uno spirito impuro. Dobbiamo capire bene com'è questa storia di guarigione, di liberazione. Perché tutti noi abbiamo bisogno di liberazione e di guarigione. Gesù è un liberatore, Gesù è un redentore, colui cioè che paga il riscatto dello schiavo e lo libera, colui che viene per strappare l'uomo alla sua malattia e alla possessione che rischia di dover vivere. Da parte di idoli, da parte di menzogna e da parte del menzognero per eccellenza. Ecco, entra di sabato nella sinagoga a Cafarnao ed insegna. La prima cosa è che questo uomo posseduto sarà stanato dall'insegnamento di Gesù. Ovvero sia, noi per scoprire i nostri problemi abbiamo bisogno di un confronto con la parola di Dio. Che Gesù insegni provoca che questo uomo incominci a dissentire, incominci a stare male, incominci a urlare, a strepitare. Noi dobbiamo cogliere le stonature che abbiamo nel cuore rispetto alla parola di Dio. Quando ascoltiamo la parola di Dio e qualcosa ci stona dentro di brutto, bisogna ascoltarle quelle stonature. In quella cosa c'è Dio che sta colpendo. E sta mettendo difficoltà, sta mettendo contraddizione. Quelle contraddizioni vanno ascoltate, vanno prese in mano. Perché mi dà tanto fastidio questo Vangelo? Perché mi dà tanto fastidio questa parola di Dio? Perché tante volte dà tanto fastidio il fatto che ci sia un uomo di Dio, una donna di Dio presente in un posto o che parli in una certa maniera? Obiettivamente si può essere oggettivamente semplicemente molesti perché si è inopportuni, punto. Ma tante volte non è qui il codice vero dell'atto. È che dà fastidio, c'è qualcosa che ci dà fastidio un po' a tutti. Noi ci difendiamo un po' dalla parola di Dio. Quando la parola di Dio viene messa, noi speriamo sempre di restare un pochino nascosti, di non essere proprio stanati nelle nostre magagne, di non essere messi in discussione fino in fondo. Ecco che questo uomo viene stanato, perché la parola di Dio colpisce, è verità, è luce. E quando la fede viene proclamata, c'è in noi uno svelamento. Molto spesso noi finiamo semplicemente per accusare e rifiutare chi ci sta annunziando la parola di Dio o per pensare, che ne so, come fanno gli studiosi, che il problema è della parola di Dio, che ha i suoi limiti, che ne so, ci si mette a cercare di dimostrare che è un problema di fonti, è un problema di storicità del testo. E altri sistemi fantastici per razionalizzare tutto ciò e scappare dalla contraddizione che il testo ci ha posto dinanzi. Certamente gli studiosi devono fare il loro mestiere, ma il nostro cuore pure deve fare il suo. E allora siamo di fronte a un testo che ci cristallizza questo atto, la reazione. Questo uomo reagisce e lo spirito impuro comincia a gridare. Torniamo fra un po' su questo, ma inizia a dire: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci, io so chi tu sei, il Santo di Dio. Ecco, guardiamo questo discorso del maligno. Mirabilmente, nitidamente strumentalizzante e menzognero. Le vere menzogne non sono quelle in cui si dice una cosa del tutto falsa, punto e basta. No, sono quelle in cui si usano pezzi di verità collegati male fra di loro per arrivare a una conclusione erronea. Da che mondo è mondo, il maligno usa la parola di Dio, la verità, i fatti, ma li giustappone in maniera fuorviante. Ma li mette di fronte a noi in maniera tale che noi dobbiamo trarre delle conclusioni sbagliate. Allora, è chiaro che Gesù Nazareno è incompatibile con il demonio, ma non c'è ombra di dubbio. È chiaro che la luce è incompatibile con le tenebre. È chiaro che il bene non può sussistere lì dove è coltivato il male e non può sussistere il male là dove è coltivato il bene. E già dire questo ci basterebbe per avere tanto da fare al riguardo della nostra vita. Ma tutto questo viene interpretato. Che vuoi da noi? Sei venuto a rovinarci. Essendo tu il santo di Dio, cosa fai? Vieni per la rovina. Eccola la menzogna. In fondo c'è un'idea di un Dio che viene per rovinare, di un Dio che visita per fare qualche cosa di duro, fare qualche cosa che distrugge. Ecco perché molte persone, poste di fronte alla possibilità di convertirsi, iniziano a temere questo aspetto qui. E lì c'è il maligno che parla e che dice che in fondo l'opera di Dio deve passare per forza per una distruzione, per una rovina. Ora, questo è secondario. Il punto è che ci può essere una distruzione, ci può essere una rinuncia, ci può essere un abbattimento di strutture, di atti, un abbandono di cose. Sì, perché no? Che male c'è? Se questo è il mio bene, perché no? Il punto è che la mia attenzione viene spostata sulla rovina, viene spostata sulla rinuncia, sicché io non mi rendo conto che non ricordo più il bene in vista del quale mi sto liberando. Sto per costruire una casa meravigliosa, per questo questo va spostato, questo va distrutto, va smantellato. C'è sempre qualcosa da smantellare per seguire il Signore Gesù Cristo, ma per costruire viene perso il senso vero. Il santo di Dio cosa viene a fare? A rovinare, basta, non è vero. Ha da rovinare, rovini. Il punto è che deve costruire, per costruire certe volte bisogna un po' rompere prima. È secondario, il punto centrale è che è venuto a liberare. Cioè, chi parla in questo indemoniato? Parla tutto l'aspetto del dolore che è la perdita della possessione, la perdita dello stato di infelicità. Uscire da un vizio è un'opera che implica sofferenza, ma senza ombra di dubbio, ma uno che è uscito da un vizio c'ha una vita meravigliosa, ha recuperato la sua propria dignità. Una persona che è uscita da un vizio è una persona che ha dovuto sicuramente vivere una rovina, ma che cosa è la sua vita dopo? La sua vita che gli viene finalmente restituita. Uscire da una menzogna, uscire da un peccato, uscire da uno stato più o meno grave di possessione da parte del male, vuol dire recuperare la propria libertà. È venuto a rovinarci, ma è secondario, ripeto. È venuto a liberarci e deve uccidere il nemico, ma non c'è ombra di dubbio. Deve tagliare con il male, deve togliere ciò che ci fa stare male. Come se un chirurgo al momento di tagliare un tumore avesse pietà e dice, ma come? Ma stiamo tagliando la carne? Ma taglia, taglia, vai tranquillo, che stai liberando quest'uomo. E allora, come vince Gesù Cristo rispetto a questa battaglia così simbolica, così profondamente importante per tutti noi? Dice, taci ed esci. Infatti, lo spirito impuro grida e lui dice, taci. Non si mette a rispondere, non si mette a spiegare, dice taci ed esci. Non fa trattative con lo spirito impuro. Con il vizio non si fanno trattative. Con l'errore non ci si mette a cercare di scalare le rate. No, no, o si lascia o non si lascia. C'è un confine che uno o lo varca o non lo varca, il confine della vita. O uno entra nella vita o non ci entra nella vita. Questo è molto importante. Con tante tentazioni, l'unica risposta seria è taci. Esci, vattene. È molto importante che non si fanno trattative con questo strambo teologo che è questo spirito impuro che vuole spiegarci Dio cosa viene a fare. Perché molto spesso restiamo irretiti dentro interpretazioni molto strane della nostra esperienza, che non ci portano da nessuna parte. L'albero si riconosce dai frutti. E se una cosa non ci porta al bene, che taccia per sempre, che esca dalla nostra vita. Cristo è un liberatore e non fa nessun compromesso con il male. Lasciamoci liberare e lasciamo che ciò che debba essere rovinato sia rovinato, perché ciò che deve essere liberato sia liberato.